Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Baby, let it flow, cause I don't care at all. I don't care if you sink or swim, lock me out or let me in. Where I'm going or where I've been, I don't mind at all. I don't mind if the government falls, implements more futile laws. I don't care if the nation stalls, and I don't care at all. I don't care if they tear down trees, I don't feel the hotter breeze, sinking dust and dying seas, and I don't care at all. Let's go! Crumbles. I don't mind if religion stumbles. I can hear the speakers mumble, and I don't mind at all. I don't care if the third world fries hotter there, I'm not surprised. Maybe I can watch whole nations die, and I don't care at all. I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind.
Siamo già in diretta, io stavo cantando questa fantastica canzone.
Ci mancava dopo 300.000 puntate anche il Casali canterino. Ecco.
Bob Geldof, The Great Song of Indifference, per questa puntata straordinaria di Adesso in Onda, la quarta delle cinque che vi abbiamo annunciato all'inizio dell'estate. Perché ovviamente siamo ancora in programmazione estiva, mi raccomando, tutti il martedì alle 11, venerdì alle 19 l'appuntamento è con il meglio di Adesso in Onda 2005-2010, oggi puntata in cui parleremo dell'Irlanda.
Allora, e tu sei reduce dall'Irlanda e l'hai scampata per un pelo.
L'ho scampata per un pilo, tra l'altro Pilo è anche una delle cantanti che ascolteremo tra pochi minuti.
Questa è una radio seria.
Allora, l'Irlanda, innanzitutto perché Bob Geldof? Bob Geldof perché personalmente, per la mia esperienza, oggi è una di quelle puntate in cui io vengo e vi racconto quello che ho fatto. No?
Sì, lui è leggermente, ma poco egocentrico.
Ultimamente, vabbè, però d'altra parte quando uno fa un viaggio c'ha voglia di raccontare, no? E quindi... sì. Bob Geldof è stato un po' per me il punto di partenza e questa canzone è stata il punto di partenza del mio interesse, che poi è diventato una passione per l'Irlanda.
Che ti ha fatto vincere anche la paura dell'aereo.
Che mi ha fatto anche vincere, perché sono andato in Irlanda, pensate, in aereo.
È una cosa... Come ci vuoi andare? In macchina è lunga, eh?
Io volevo andare in treno in realtà. Questo è stato il primo viaggio, questo non gliene frega niente a nessuno, però tu mi hai stuzzicato, io adesso
io
te lo devo dire.
Perché voglio sapere se ti sei se te lo sei fatto addosso.
Perché io, come tu sai, io sono stato appunto per molti anni contrario all'aereo.
Anzi, negavi addirittura che fosse stato mai inventato.
Sì, più o meno. No, ma dicevo che un mezzo di trasporto inutile. Perché in realtà il viaggio io lo concepisco, cioè,
tappa per tappa.
Esatto. Cioè l'aereo è come una scorciatoia. A me non piacciono le scorciatoie, tu sai che mi piace prendere sempre alla larga.
Alla larga, sì,
in tutto,
sì.
No?
La divagazione. Ecco. Andiamo in Irlanda. Ma prima facciamo un salto in Marocco. Che te posso dire?
No, io dico, se bisogna andare in Irlanda, voglio fare tutta la strada che ci vuole per arrivare in Irlanda. Questa è la mia teoria. Effettivamente io fino al 2008 non ho mai preso l'aereo, quindi sono stato tipo 17 volte in Polonia in pullman, una volta in Romania, una volta in Belgio.
Hai pensato mai al Guinness dei primati? No? Può darsi che te ci mettono.
Tra l'altro Guinness dei primati già rientriamo in tema, perché
in tema alcolico,
in tema, no, ma anche in tema all'Irlanda, che il Guinness dei primati nasce in Irlanda,
ma io pensavo alla birra
come tante altre cose. È la stessa cosa. Adesso sì, dopo ti spiego
come sei edotto stamane.
Dopo ti spiego come nasce la cosa. Comunque io quindi da quando mi sono, diciamo tra virgolette, convertito all'aereo, cioè ho cominciato a prendere l'aereo, però devo dire che ho sempre ripercorso in aereo delle tratte che avevo già fatto in pullman, quindi mi ero mantenuto coerente con la mia teoria secondo cui comunque il viaggio va fatto in macchina, in treno, per attraversare tutto quanto. Poi è chiaro che se ci devi tornare 4-5 volte hai già fatto il viaggio, è inutile ogni volta che ripigli il pullman, ecco, poi anche via l'aereo. Invece in Irlanda non c'ero mai stato e ci sono stato per la prima volta in aereo, tradendo quindi questo mio principio.
È stata una conversione stile Manzoni, insomma, manzoniana.
Sì, un po' manzoniana. Però è stato molto bello, devo dire, il viaggio in aereo, perché mentre di solito non vedi nulla, cioè spesso io finora mi era capitato di fare dei viaggi in cui vedi...
Le nuvole.
Le nuvole, che è bellissimo, però insomma... Invece qui attraversi il mare, quindi vedi tutte le isole, insomma uno spettacolo, devo dire, uno spettacolo. Guinness, allora tu hai citato tanto oggi andiamo in ordine sparso.
Ma tu sei andato in Irlanda, scusa, poi parli di Guinness, sei andato in Irlanda per diciamo diporto.
Scusa?
Per diporto, cioè per divertimento.
Dunque, ufficialmente no. Io sono andato in Irlanda per studiare inglese.
In Irlanda?
In Irlanda.
Come venire a Terni a studiare italiano.
Bravo! Bravissimo, hai centrato assolutamente l'argomento. Perché...
Senza che ce lo fossimo preparato.
Perché... Esatto, è vero. Perché in Irlanda praticamente parlano un inglese che sì, più o meno corrisponde al ternano stretto, cioè quello proprio da Brogelli, diciamo. Sì. Quindi tu vai in Irlanda e non capisci una mazza, anche se parli inglese, è difficile che tu riesca a capire qualcosa, forse se sei a livelli avanzatissimi di inglese, insomma, forse un pochino riesci a comprendere. Io che sto proprio a livello medio, perché poi mi hanno fatto il test, no? Ci sono, c'erano, se non sbaglio, 5 gradi, sei una capra puoi venire a insegnare anziché imparare, e io stavo
a principino,
metà.
Esatto, sì.
Io stavo a metà strada, stavo nell'intermediate.
Intermediate.
E stavo proprio a metà. E io non capivo assolutamente nulla quando parlavano gli irlandesi. Tanto è vero che l'ultima sera, in un pub, stavo chiacchierando con una ragazza polacca in polacco.
Ecco le botte.
A un certo punto si è avvicinato un tizio che sentiva che parlavano in lingua straniera e quindi era curioso e voleva parlare con gli stranieri. E ha attaccato il bottone e abbiamo cominciato a chiacchierare. molto amabilmente, molto tranquillamente per una mezz'ora. Alla fine gli faccio, ma tu non sei irlandese? No, no, io sono inglese. Ah, ecco, perché parli tanto bene inglese.
Sì, ovviamente.
Cioè. Si capisce quello che dici? Sì, c'hanno un dialetto, diciamo, un dialetto, sì, un dialetto anche.
E allora un accento. È una lingua, ovviamente.
No, la lingua è un'altra, attenzione.
Ah, la lingua è un'altra.
E anzi, dedichiamo questa frase in irlandese a tutti quelli che ci vogliono male. Pogmahone.
Che significa?
Non si può,
non si può dire andate a fare...
Baciatemi.
Ah, ho capito, va bene.
Questo è proprio irlandese, okay. Che loro lo dicono spesso. Tra l'altro questa frase ha dato il nome al gruppo, cioè il celebre gruppo irlandese, i Pogs, appunto.
Ah, che qui abbiamo,
che
pronti,
qui abbiamo
in scaletta.
Pronti in scaletta. Quindi l'irlandese è una lingua, diciamo una lingua morta, perché è la lingua celtica, la lingua gaelica, che
quella dei menhir,
nativa dell'Irlanda. E la cosa buffa, però, buffa e interessante anche proprio da un punto di vista sociopolitico, è il fatto che questa lingua morta, che parlano, credo, in alcune regioni periferiche dell'Irlanda del Sud, qualche popolazione la parla, uh-huh. A Dublino nessuno parla irlandese, lo conoscono perché è obbligatorio studiare a scuola,
e
quindi
parlano?
I bambini lo parlano inglese.
Ah,
questo inglese, diciamo, masticatissimo,
okay.
Incomprensibile per gli stranieri, e veramente io quando chiedevo indicazioni l'unica cosa che riuscivo a capire era go straight on, basta, dopo non ci riuscivo ad andare oltre, perché...
E tu yes, basta.
Una volta che siamo andati a Belfast abbiamo chiesto indicazioni, cercavamo il City Hall, excuse me, where is the City Hall?
Tu pensavi che era ubriaco, invece parlano tutti così.
Sono anche un po' ubriaco.
Sono anche un po'
ubriaco. Poi a un certo punto abbiamo trovato una ragazza anche molto carina, ecco. Excuse me, the City Hall? I don't know because I'm from England.
come nei corsi di quelli in edicola Fabbri, nel corso in inglese.
Perché gli inglesi
lesson
vagano...
number one, quelle cose lì.
Ma gli inglesi vagano così, quando vagano gli inglesi sembra che ti sono a fare il corso di inglese, quando vagano gli irlandesi non capisci nulla. Vabbè, dicevamo appunto questa lingua, l'irlandese, lingua che non bisogna dire gaelico, anche qui attenzione,
no,
perché si arrabbiano
perché?
Perché il gaelico è la famiglia delle lingue, quindi lo scozzese anche è il una lingua gaelica, ma è diversa dall'irlandese.
Gli irlandesi che parlano scozzese,
ecco,
ovviamente.
Mentre il gallese non è neanche una lingua gaelica, perché è una lingua completamente diversa, anche che di una radice totalmente diversa, non ha niente in comune con lo scozzese e con l'irlandese. Comunque ognuno, diciamo, che ha la sua lingua.
Insomma,
i
gesti sei sopravvissuto, dai.
Sono sopravvissuto. Però ecco, la cosa
interessante, non eri solo, però.
Noi siamo partiti in due, diciamo, partiti. Io sono partito da solo, ho trovato un mio amico che era già partito, redattore, neo redattore di Adesso, anzi che salutiamo, doveva essere qui stamattina, non
è
potuto venire perché sta studiando, Michele Annesanti.
Ah, perfetto.
Che salutiamo, che è stato il mio, come dire, Virgilio,
la
nel
guida,
senso che
no,
è
capito.
Stato lui che mi ha detto che lui avrebbe fatto questo corso d'inglese, e io ho detto, beh, se vai in Irlanda, io in Irlanda sono 13 anni che ci voglio andare, da quando ho cominciato a comprare i dischi di Bob Geldof,
certo.
Quindi ci voglio assolutamente andare. E no, ti dicevo del gaelico, è interessante il fatto che loro studiano a scuola questa lingua morta, che tu direi, beh, come il latino. No, perché l'italiano è una naturale evoluzione del latino, quindi per noi innanzitutto ha senso studiare il latino perché serve anche a capire l'italiano, e poi comunque non è neanche difficilissimo perché bene o male, no? Una persona che conosce poco latino riesce a orientarsi comunque,
beh,
nelle lapidi, nelle scritte che vediamo.
Modo.
Invece, essendo appunto l'irlandese una lingua gaelica che non c'entra assolutamente nulla.
È tipo l'etrusco con l'italiano.
Sì, sì, più o meno è come l'etrusco. Sì, è difficilissima e c'ha delle regole complicatissime. Io pensavo lo scrivere su Facebook, Arnaldo è in Irlanda. Sono andato a cercare il verbo essere, mi sono comprato il dizionarietto irlandese.
Ha speso, faccio un inciso, ha speso l'ira di Dio Arnaldo in Irlanda, ha comprato 8 CD, 2 DVD e anche il vocabolarietto.
Beh, mi sono anche fatto il guardaroba.
Te sei fatto una sessantina di birre.
Ecco il vocabolarietto, no, però questo costava poco, è 8 euro questo.
Beh, insomma, manco tanto poco, manco visto tanto che è piccolino.
Però è interessante perché io sono andato a cercare il verbo be, essere, e non c'è.
Non c'è.
Nel senso che loro usano, non è che dicono Francesco è DJ, e loro usano tutta una serie di forme, tipo Francesco si trova nella radio, quindi è DJ.
Cioè, è una metafora praticamente,
sì,
circonlocuzione.
Sì, cioè è una lingua complicatissima, che loro studiano e che più che altro usano a livello verbale, soltanto quando devono prendere per il culo i turisti,
ecco.
Perché giustamente se io devo parlare, vedo, no? un turista sull'autobus o una persona, insomma, che non so da dove
viene,
no? E non sappiamo, io e te non sappiamo da dove viene, ovviamente se tu paghi in inglese c'è ottima possibilità che quello ti capisca, e loro pagano.
Lo fanno apposta.
Per evitare, ecco, mi racconta Michele che c'era stato un suo parente che tipo stava in America e con degli amici, hanno visto una ragazza, hanno cominciato a commentare, quindi hanno fatto: ammazza quanto è brutta quella. Quella si avvicina e ha fatto: sì, bello te.
Era di Cerveteri.
Per evitare questo, gli irlandesi pagano tra di loro in gaelico per prendere in giro gli altri, in modo che stanno, perché c'è una rarissima possibilità
di capire una ragazza gaelica.
Sì, perché sono 4 milioni in tutto il mondo, quindi è molto difficile, insomma.
Non è impossibile, ma è difficile.
Però è affascinante vedere, appunto, a Dublino, tutte le scritte, tutte le insegne pubbliche sono scritte in due lingue, di cui una è totalmente inutile da un punto di vista pratico, certo, solo per motivi politici, certo. Ma anche se tu vai in un pub, il bagno non c'è scritto mai, c'è scritto James e sopra c'è scritto Fear.
Cioè rischi di andarla a fare in cucina praticamente.
Sì, perché c'è scritto anche nel cesso, è scritto in gaelico. Quindi però guarda, questo ti fa capire anche la forza che ha questo paese. Io che sono stato,
la fierezza
ecco, pazzesca. Io che sono stato da poco 15 giorni prima di partire per l'Irlanda, ero stato in Belgio. È esattamente l'opposto del Belgio. Cioè tu hai da una parte un paese che ha l'indipendenza dall'inizio del 1800, un paese
due
ricco,
secoli,
insomma,
diciamo, sì, circa.
E non ha nessun tipo di identità nazionale. Cioè il Belgio di fatto non esiste. E loro hanno, anche loro hanno a Bruxelles, tu hai le scritte in due lingue come a Dublino, ma per il motivo esattamente opposto. Cioè siccome in Belgio non c'è una lingua nazionale, loro sono costretti a mettere tutte le scritte in due lingue.
Se no non li capisce nessuno.
Se no non li capiscono le rispettive comunità, certo. Perché poi tu dovresti studiare francese e fiammingo se sei belga, però non è detto. Quindi tu vai in Belgio e vedi le scritte in francese e fiammingo perché rispettano le due comunità presenti. Invece a Dublino tu vedi le due scritte e sono due soltanto perché devono rivendicare proprio la loro forza, la loro identità nazionale, e la lingua ovviamente per loro è importantissima, tant'è vero che lo stesso nome ufficiale del paese è Eire ed è in irlandese. Gli autobus, se tu vedi. La scritta autobus non è in inglese, ma è in irlandese.
Ma invece l'accoglienza com'è, a parte la lingua, cioè la gentilezza, la cortesia, oppure sono un po' orsi come li dipingono volte nei film?
Gli irlandesi sono simpaticissimi, devo dire. Sono forse, io non è che abbia viaggiato tantissimo, però dei paesi che ho visitato sono in assoluto il paese più simpatico, più passionale, più caloroso. Appunto, sarà forse che bevono molto, sarà che hanno questo carattere comunque. Sono un po', loro dicono, i meridionali dei britannici, no? Perché gli inglesi invece sono molto freddini.
Molto milanesi, insomma.
Sì, loro sono proprio i napoletani
del Regno Unito.
Della Britannia. Sì, sono persone assolutamente... ripeto, tu vai al pub e fai amicizia con tutti, perché...
Poi se offri da bere, non ne parliamo.
Devo anche dire questa cosa, che c'è un modo di... Loro ovviamente bevono moltissimo. Però adesso io dico questa cosa che potrà apparire un po' strana, però è una mia considerazione personale. Io ho notato da una parte nei giovani una situazione assolutamente drammatica, se non tragica.
Per l'alcolismo.
L'alcolismo e la droga è diffusissima a Dublino almeno, e se tu vai in giro a tarda notte trovi in giro solo ed esclusivamente tossici. E anche giovanissimi, cioè ragazzi di 17-18 anni, ma proprio li trovi sdraiati per le strade che non hanno... E che li vedi che escono dai pub barcollando e vanno lì per stordirsi. Mentre c'è anche un modo di essere ubriachi, irlandese, invece degli adulti, diciamo, che tutto sommato è non solo innocuo, ma addirittura quasi piacevole.
Da incoraggiare.
Ti dico, da incoraggiare.
Vabbè, insomma, esagerato.
Però insomma, diciamo che quell'ubriacatura non da superalcolico, ma da 3-4 birre, che loro si fanno regolarmente, che invece diciamo abbassa le difese formali, senza per questo comunque diventare molesto, e quindi ti trovi comunque in questi pub a mezzanotte
gai molto pieni
e
si
canta, si balla, okay. Si fa amicizia, e ripeto, quello invece è quell'essere
brillo,
quell'euforia che comunque
contagia
è
molto.
Simpatica, insomma, che è, molto, che è, da, è più da birra, ecco, non, certo. Che da whisky.
Se io faccio 4 birre muoio, ma a parte questo.
Anch'io, infatti io al massimo che sono arrivato a 3, però già con 3 diciamo che diventi molto socievole.
Sei molto irlandese.
Diventi molto, no? Sei molto
socievole. Allora, facciamo una pausa con Led Lane, Out of Dublin. Allora, questa era una specie di ballata strumentale molto bella, Lad Lane, Out of Dublin, questo gruppo di musicisti molto bravi, chitarra e violini e quant'altro. Ma volevo dire, mi hai detto che questi musicisti praticamente si esibiscono nei pub e poi alla fine dell'esibizione chi vuole compra il CD.
Quindi a parte Bob
Dylan. Dal produttore al consumatore.
Esatto, dal produttore al consumatore. Questa musica che vi facciamo sentire oggi è musica assolutamente genuina, perché viene proprio dai pub di Dublino. A parte Bob Geldof, che per devozione l'abbiamo mandato, perché comunque
noto come
esatto, quella canzone star, famosissima, certo. Tra l'altro ha 20 anni esatti quella canzone, io comprai il 45 giri, mi ricordo, ce l'ho ancora a casa,
quello
di,
famoso
The Great Song of Indifference,
poi fece anche poi tutto quel concerto, no? We Are The World, fu lui uno dei promotori,
dunque,
se non sbaglio, no?
We Are The World, in realtà la storia è questa, la facciamo brevemente perché Bob Geldof è un personaggio molto interessante. Lui nasce come cantante leader del gruppo punk irlandese Boomtown Rats, che era un gruppo della scena punk anni 70-80, diciamo, era uno dei principali rivali dei Police e anche dei Clash. Nel 1982, quando all'apice della sua carriera con i Boomtown Rats, viene chiamato a recitare come attore protagonista del film The Wall dei Pink Floyd, dove interpretava il ruolo proprio dell'alter ego, diciamo, di Roger Waters. Nell'84 invece scrive questa canzone che era Do They Know It's Christmas, destinata a segnare la storia, perché poi We Are The World era stata la prima imitazione illustre di Do They Know It's Christmas.
È vero.
L'ultima imitazione illustre è stata Domani
per l'Abruzzo,
cioè è stato il primo disco di beneficenza che raccoglieva tutte le grandi star, in quel caso le star della scena britannica, da Paul McCartney a Bono ai Duran Duran, c'erano tutti i Wham, quindi Bob Geldof, dopodiché subito dopo organizzò il Live Aid, e quindi è diventato famoso soprattutto per questo.
Gli americani fecero un po' la stessa cosa dopo.
Gli americani fecero prima We Are The World, poi il Live Aid, diciamo, che riunì entrambi, no? C'erano sia gli americani che gli britannici, quindi è diventato un mito per questo, è stato candidato al Nobel per la pace,
anche baronetto, no?
Baronetto, nonostante lui non sia un suddito di sua maestà, essendo irlandese, però si vede che si può fare.
D'altra parte anche Sean Connery scozzese è stato nominato baronetto.
Attenzione però, perché Sean Connery è suddito di sua maestà. E qui
però lui, sai, è uno che sempre si batte per l'indipendenza scozzese. Quindi.
Sì, perché gli scozzesi e gallesi comunque hanno un rapporto conflittuale con il Regno Unito. Ecco, durante una delle serate ai pub...
di questo si dissertava.
Avevamo fatto amicizia con due ragazze gallesi.
Ma tutte ste ragazze hai conosciuto?
Perché poi giravo con un nostro, eravamo una compagnia molto
nutrita
molto, di cui diciamo eterogenea. C'era un ragazzo spagnolo chiamato Jonathan, che saluto moltissimo, che era frizzantissimo, e lui faceva amicizia con tutti, soprattutto con tutte.
Ma poi dopo è andata a buon fine questa amicizia? Vabbè, ma queste sono cavoli vostri.
Lo saluto, quindi...
un gentiluomo non si sbilancia mai.
Ci ascolta? No, Jonathan ci ascolta. Ah, come, noi siamo anche su web.
Ah,
ma tu
caspita.
Te la dimentichi sempre, Francesco, noi siamo su web.
Hai
quindi
ragione.
No, poi adesso lui
salutiamo
ancora
la Spagna.
Ancora in Irlanda, salutiamo Jonathan. Anzi, fammi aprire. No,
sì, ma apriamo 700 sempre... parentesi e non le chiudi,
ecco,
nessuna.
Chiudiamo quella Bob Geldof. Allora, Bob Geldof nel 90 fa The Great Song of Indifference, con cui fa una svolta folk e con la quale poi diventerà un punto di riferimento per gli amanti della musica irlandese. Tanto è vero che il più famoso gruppo di musica irlandese italiano, ce ne sono tanti in Italia, ne abbiamo uno anche qui a Terni, Spirit of Ireland. Non so se te li ricordi. Francesco, il più famoso italiano, i Modena City Ramblers, poi celebreranno proprio Bob Geldof nel loro primo album facendo una versione in modenese di The Great Song of Indifference, è una canzone in cui cantava lo stesso Geldof. Tra l'altro ho scoperto adesso che sono stato in Irlanda che i Modena City Ramblers hanno copiato anche il nome a un gruppo di Dublino che si chiama Dublin City Ramblers.
Sei sicuro che non sia accaduto il contrario?
Sono sicuro, perché non credo che gli irlandesi copiano i Modena City Ramblers, con tutto il rispetto. Tra l'altro ho detto Dublin non perché che il mio corso d'inglese è stato inutile,
ma perché si dice Dublin?
Perché a Dublino la pronuncia, appunto, irlandese, la pronuncia dublinese in particolare è Dublin
e non
Dublin.
Dublin
questo è uno dei motivi per cui è sempre difficile
all'inglese.
Tra l'altro è morto il padre di Bob Geldof proprio quando io ero in Irlanda.
Ah,
e
sì?
Tutti i giornali parlavano del funerale del padre di Bob Geldof, che lì comunque
piuttosto
resta
vetusto, direi.
Sì, e lì Bob Geldof resta un padre della patria, ma i dischi suoi non li trovi neanche in Irlanda.
Ma perché?
perché non li compra nessuno.
Ma come, che... padre della patria non compra i dischi?
È perché lui è famoso più per il live aid che per i dischi, Martello. Una volta fece una dichiarazione e disse: non credo proprio che tutto il mondo sia in fervente attesa del mio prossimo album.
È come dargli torto.
Ha fatto 4 album in 25 anni.
Ci sarà un motivo.
Ma sono bellissimi. Questo era solo una canzone, ma il disco The Vegetarians of Love è fantastico, The Happy Club, che è quello che fece 2 anni dopo, è bellissimo. Io non so perché... io adoro Bob Geldof come cantante, invece è talmente poco commerciale che neanche in Irlanda.
Io non mi ricordo 20 minuti fa di che stavamo parlando, però.
Stavamo parlando dei pub, appunto. Ah, ecco. Dicevo, Bob Geldof quindi è l'unico cantante, diciamo, tra virgolette, commerciale, ma molto tra virgolette, visto che è impossibile trovare i suoi dischi.
Alla faccia del
Io li ho trovati in un negozietto di Roma dell'usato, quelli che ho. E ripeto, anche in Irlanda l'ho cercato un po', non l'ho trovato.
Forse su eBay, non so.
Forse su eBay, speriamo che si trovi. Quelli invece che ascolteremo oggi, che abbiamo già iniziato ad ascoltare, e quelli che vi proporremo anche nel corso della puntata, appunto, sono tutti dischi che io ho comprato direttamente nei pub, perché questa cosa che si
al
dice
Ticcio Comeri, hai...
al Ticcio Comeri
non sei stato nemmeno lì a trattare sul prezzo,
no quanto, 10 euro
50 euro, ma sì, facciamo 60,
ma più o meno li vendono tutti a 10, uno in realtà era 15. Forse questo qua proprio.
Dopo la terza birra, forse anche a 20 gli avresti
forse
dati,
sì, infatti, per fortuna ero ancora la seconda. Però ecco, c'è questa atmosfera che è sempre fantastica nei pub di Dublino, perché...
Ma si può fumare nei pub di Dublino?
No. No, dentro i pub no, però ci sono...
Mi immagino come nei film quelle cose fumose dei pub.
No, però ci sono dei pub, per esempio il più famoso, che dà addirittura il nome al quartiere principale di pub di Dublino, che si chiama Temple Bar.
Temple Bar mi ricorda una canzone, un film, qualcosa.
È probabile,
genere.
Ripeto, è leggendario. Temple Bar a Dublino è proprio
una cosa
il cuore,
molto vaga,
è il
però
cuore
adesso.
Della città, dove ci stanno tutti i pub più importanti. E ce n'è uno che si chiama proprio Temple Bar. E c'è il pub al centro, è aperto. Cioè,
è aperto?
Sì, c'ha praticamente un cortile interno dove si può fumare.
Ah, ho capito.
Noi il primo giorno siamo andati lì perché c'erano alcuni di noi che fumavano, si era cominciato a diluviare.
Si è spenta la sigaretta.
Ci siamo tutti bagnati perché stavamo proprio... devo dire che, tra l'altro, questa è una curiosità. A Terni ce l'abbiamo, ma ce l'abbiamo in tutta Italia, ovviamente in tutta Europa, gli Irish pub, dovunque vai trovi un Irish pub. La cosa
sì,
curiosa,
però l'atmosfera non è la stessa.
L'atmosfera non è la stessa, ovviamente, ma la cosa buffa è che non solo, ovviamente, se tu vai in Irlanda non è che trovi l'Irish pub, è come se vai in Italia e cerchi il ristorante italiano, sì, giustamente. Sì. Ma non si chiamano Irish, ma non si chiamano neanche pub. No. Cioè, questa è la cosa che io
e
non
come
sapevo.
Si chiamano?
Bar.
Ah, bar.
Cioè, in realtà, noi chiamiamo pub qualcosa che in Irlanda viene chiamato bar.
Ma pensa che provinciali che siamo.
È fantastico. Cioè, tutti quelli più importanti, il Gogarty, di cui ascolteremo fra poco la musica, il Temple Bar, da cui dove ho comprato questo disco che abbiamo appena sentito, si chiama bar, appunto, Temple Bar. Perché il pub è una cosa diversa. Cioè, il pub è un posto dove si gioca.
Le freccette, no?
Sì, e si beve. Mentre il posto dove, per esempio, si mangiano i prodotti tipici irlandesi, dove c'è la musica dal vivo.
Cioè, i prodotti tipici irlandesi, che so, i soliti...
Sì, diciamo, quello che si mangia anche qua, diciamo, sì. Non è, diciamo che il mangiare
non
in
è
Irlanda
proprio.
Non è proprio come, infatti, è pieno dei ristoranti italiani.
La cucina salutare, no?
Non esattamente.
La dieta mediterranea, no?
Ma guarda, la cosa che più per me è stata, non dico scioccante, ma buffa, insomma, è che non mangiano il pane e non bevono acqua, ovviamente. Quindi quando io ogni volta che andavo al ristorante, io posso anche rinunciare all'acqua, mi piace tantissimo la birra, quindi non ho problemi, però non mi fate rinunciare a pure al pane, io il pane non ce la faccio a mangiare senza pane.
E allora gallette?
Ogni
cracker?
Volta, no, io ogni volta andavo al ristorante, mi portavano il piatto e poi facevo, excuse me,
some bread,
mi guardavano, cioè, bread?
You are crazy!
Bread. Ah, vabbè.
Ma ce l'hanno?
Ce l'hanno però
per,
non te
per
lo servono,
poveracci,
no, ci fanno
chiedono.
Solo i sandwich.
Ah, okay,
no, perché loro mangiano tantissimi panini, però di solito il pane lo mangiano solo nel panino, non è che ti danno un piatto di carne col pane, non te lo danno.
Nemmeno se
ti
ammazzi.
E ogni volta lo chiedevo, me lo portavo dopo 20 minuti, cioè ci mettevano un po'.
Che lo dovevano anche scongelare.
Sì, forse, non lo so che cosa gli facevano, poi te lo portano col burro, comunque insomma.
Col burro, no, senza burro.
No, io non ce lo do niente per forza, ti portavano sempre 4-5 scatolette del burro, che io non usavo, perché sinceramente adesso, il primo giorno sempre per devozione.
Per cortesia.
No, anche io voglio seguire le usanze, come la birra. Allora, io non bevo birra scura, bevo solo birra chiara, mi piace la birra bionda a me. Appena sono arrivato, dice devi bere la Guinness, non puoi
che
non bere la Guinness, che è scurissima. Io alla prima volta vado là e faccio, excuse me, do you have blonde beer Irish? Perché io ovviamente non posso andare in Irlanda e bere l'Heineken,
la,
cioè
la Peroni, ecco, non è possibile.
No, Peroni non ce l'hanno, però c'hanno un sacco di birre tedesche, però la birra tedesca in Irlanda no, voglio bere la birra tedesca, no, noi abbiamo solo birre scure.
Ah, non c'hanno birre chiare loro?
No, c'hanno solo scure, la Kilkenny, la Guinness.
Che è più forte anche, no?
Che più... forse è anche più forte, non lo so, il sapore è diverso. Comunque alla fine, siccome la Guinness è un mito talmente grande a Dublino che la devi bere per forza, perché cioè, entri nel mito, capito? Cioè, sei circondato dalla Guinness.
Come se vai a Maranello, voglio dire, non vai a vedere la Ferrari. Cioè.
Sì, poi lì ecco, ci stanno dei gadget che la Ferrari gli fa proprio una...
Sì, vabbè,
cioè,
ho capito
una cosa, il io mi sono comprato, più che ho bevuto anche un po' di Guinness, ma più che altro ho comprato il cappotto della Guinness, il portafoglio della Guinness.
Ma hai fatto anche
due borse
un
della
mutuo
Guinness.
Hai fatto, no?
Le camicie, ma c'hanno delle camicie fantastiche della Guinness. Cioè la Guinness produce qualsiasi cosa, è un brand... fantastico brand, che brutta parola,
che cosa orribile che hai detto.
Un'etichetta,
non andare più in Irlanda, ti prego, non uscire più
il
dalla
Guinness
conca.
Dei primati, già che ci siamo,
ah, ecco.
Nasce proprio per iniziativa dell'amministratore delegato della Guinness, che voleva appunto raccogliere le cose più curiose, proprio perché si discuteva al pub cazzeggiando, si diceva, ma quello che c'ha, non so più, ma qual è il fiume più lungo, no, è quell'altro, no? Li litigavano, no? E poi mettersi d'accordo, ci andiamo a controllare. Da lì venne l'idea del Guinness dei primati, che adesso è totalmente separato dalla Guinness, sta in America, credo a Los Angeles.
Sai che non sapevo che la birra e i primati erano collegati.
Era la stessa cosa, tutto prende nome da Arthur Guinness, che è il fondatore della Guinness 1759. Oggi il Guinness dei primati sta in America, è totalmente separato, dalla, infatti a Dublino del Guinness dei primati non ne senti parlare minimamente, però... è rimasto il nome, e alla Guinness diciamo non ha protestato, perché dice così c'è una pubblicità gratis, non devo manco pagare come sponsor, però e quindi è rimasta questa cosa Guinness dei primati.
Va bene, facciamo sempre... una pausina, poi sì, mi dici la prossima cosa con questa Claire Pilo,
ecco,
scusa la pronuncia orripilante.
Questo è il primo disco, appunto dicevamo, in questi pub di Dublino, tu vai appunto, bevi la birra, se vuoi mangi,
concertino,
e c'è sempre, sempre, sempre musica dal vivo irlandese.
Questa è una ragazza, Irish Songs.
Questa è Claire Pilo, è la prima che ho incontrato, sono un duo, due chitarre, e sono veramente fantastiche. La canzone che ci ascoltiamo è un classico, una musica tradizionale, non so neanche se sia proprio irlandese o
guarderemo
folk.
Sul Guinness dei primati
comunque è molto famosa, c'è in Italia, c'è anche una canzone di Chiesa che ha copiato questa canzone.
Ah, sì?
Il Breno, e c'è anche una canzone degli U2 che ha ripreso questo tema, si chiama The World is White.
The water is white, I can't cross on. Shall row my love and I. There is a ship and she sails the sea. She's loaded deep as deep can be, but not so sink or swim. The water is wide, I can't cross o'er, and neither have I wings to fly. Build me a boat that can carry two, shall row my love and I.
Claire Pilo, devo sfumare perché abbiamo ancora diverse cose da dire e diverse, e un paio almeno di brani da ascoltare. Stiamo parlando dell'Irlanda, del viaggio di Arnaldo in Irlanda e di tutte queste belle cose che ci sta raccontando. Io sono un po' invidioso effettivamente perché non ci sono stato mai, e quindi Come capitò quando mi raccontasti della tua trasferta a Torino per vedere la Sindone, mi è venuta la voglia anche di andare, oltre che a Torino, in Irlanda.
Vale la pena, vale la pena. Io ripeto, io anch'io mi invidio da solo, nel senso che per anni ho invidiato quelli che ci andavano, perché io mi sono innamorato dell'Irlanda, appunto partendo da Geldof, ma poi ho cominciato a interessarmi della musica irlandese, a comprare dei dischi, quelli che trovavo qui, ma nel 97 insomma, no, Geldof nel 90 addirittura. Ma da musica irlandese mi sono appassionato, perché poi in realtà io all'inizio ero convinto che Geldof facesse musica country. Quando mi prese un po' la smania nella musica country, quando avevo 18 anni,
John Denver un po' così.
Siccome la musica, effettivamente la musica country ha delle sonorità molto simili, io ero convinto che fosse musica country. Poi ho scoperto in realtà che la musica country ha ripreso la musica irlandese, perché gli immigrati irlandesi erano andati nel West e suonavano la loro musica. Certo. E quindi poi sono andato alla fonte originale.
Con il banjo, no?
Però per strumento. 12 anni non ci avevo avuto nessuna occasione di andare, nessun viaggio, nessuna. Alla fine, appunto, questo mio amico Michele mi ha detto: guarda, io vado a fare un corso d'inglese a Dublino, e ho detto: vengo anch'io a fare il corso d'inglese, non importa niente. E ora devo veramente consigliarlo a tutti, anche a te, Francesco. Se
io
vuoi.
Vado senz'altro, piglio e parto.
Io vi consiglio anche di fare questa esperienza del corso d'inglese in Irlanda. E in particolare, io ho detto: devo pubblicizzare questa scuola che è fantastica, l'Alpha College si chiama. Perché ti diverti moltissimo.
Tu sei
moltissimo.
Stato lì qua, pochi giorni.
Io sono stato purtroppo solo una settimana. Infatti,
e in una settimana che corso hai fatto?
Fatto quasi nulla, ridere, ovviamente. Certo, infatti è bene farlo. Cioè, c'era gente che stava lì per due mesi. Ma comunque,
che
diciamo,
anche poco,
mediamente.
Anche due mesi, tutto sommato.
Beh, vabbè, non se dipende.
Però due mesi.
No, diciamo che la media è 2-3 settimane. Con 2-3 settimane, 2-3 settimane impari molto. Perché comunque è un corso totalmente in inglese, mattina e pomeriggio.
Devi avere, insomma, però delle basi già abbastanza.
Dipende.
Cioè, puoi anche avere un inglese scolastico.
Puoi anche non avere nulla.
Nulla.
Cioè,
no.
Ci sono alcune persone che
ma
conosco.
Se te parlano, che capisci,
che non facciano.
Se non vai, no.
Infatti, no, vabbè, ovviamente nelle lezioni, se tu stai al corso primario, ti parleranno un linguaggio più semplice, diranno:
come Tarzan, insomma.
Sì, sì, no, è molto, devo dire, io che stavo a questo intermediate ed ero terrorizzato, cioè qui non capirò manco quello che dicono. Invece no, perché è ben strutturato. E io lo consiglio a tutti perché è un'esperienza molto divertente. I corsi sono dei giochi praticamente, comunque ti fanno fare delle cose fantastiche. E a livello sociale, cioè, io sono partito che conoscevo una persona. Sono tornato che il mio albo Facebook è cresciuto di almeno 20
persone. L'ho notato.
Perché conosci tantissime persone, anzi io adesso voglio veramente salutare un po' di loro. Innanzitutto I want to greet three friends. Domenico Di Cocco.
Beh, questo lo puoi dire anche in italiano, se Domenico Di Cocco, presumo che non sia proprio
Benito,
di Dublino.
Benito Corleone.
Benito Corleone?
Questo è un gioco che facevamo con Jonathan, che tu non hai visto Bastardi senza Gloria.
Ma come non l'ho visto?
E allora dovresti conoscere Domenico Di Cocco.
Ah, è vero, sì. Adesso che mi dici. Ma siccome io l'ho visto in tre parti...
No, poi questa parte questa parte di Bastardi senza Gloria, che è bello perché è la parte più internazionale. Bastardi senza Gloria è un film girato in quattro lingue.
Altra parentesi,
detto, no?
Io faccio le, insomma, no, faccio le note.
Io vi consiglio di andare a vedere Bastardi senza Gloria.
Ma che di andare a vedere è uscito? Da tanto,
no, in DVD, no, da vedere, perché va visto in inglese, in lingua originale, perché in italiano questa parte, la scena più divertente, la scena recitata in italiano, te la perdi completamente se te la vedi,
cioè,
in italiano.
Tu dici di Brad Pitt quando
fa il siciliano, che se te la vedi in lingua originale fa scoppiare le risate. Ed è un film bello, ci rientra questo discorso internazionale, perché è un film girato in tedesco, francese, inglese e italiano. E quindi era bello, noi in questa comunità internazionale, appunto, c'erano Jonathan, che è spagnolo, e c'era il gruppo degli spagnoli, anzi saluto anche gli altri, Maria José, Cristina e gli altri, c'erano i brasiliani, a questo punto saluto Olivia e Raquel, e c'erano gli italiani, appunto Michele, Gabriele, Graziano dalla Puglia, Martina, c'era Karin, insomma era una bellissima comunità, e si parlava ovviamente un po' in tutte le lingue, soprattutto in inglese, perché loro ti obbligavano, ti dicevano: in questo college si parla in inglese. Quindi anche con gli spagnoli, con cui di solito io
a dire ciao,
tendo a dialogare in italiano, perché comunque spagnolo tu parli in italiano, lui parla in spagnolo, più o meno ti capisci.
Grosso modo.
Invece noi si parlava solo in inglese.
Nessuno capiva nulla.
La lingua, sì, spesso non ti capivi perché nessuno dei due. Ah, e poi devo salutare anche i tedeschi. Tedeschi, che poi è simpaticissimi anche loro, abbiamo molti
pregiudizi. Strano a dirsi,
e c'aveva un amico, Bjorn, che era identico a Espenan, l'amministratore delegato della ThyssenKrupp.
Saluto a Tomentite Sport.
Era uguale, e Sabrina anche.
Guarda che abbiamo pochi secondi.
Abbiamo pochi secondi, quindi vi consiglio appunto a tutti di fare questa esperienza. È un'esperienza per tutte le capacità linguistiche, per tutte le età. Io pensavo con questi capelli bianchi lì saranno tutti i giorni, invece ci saranno persone di tutte le età.
Posso andarci anch'io.
Tutti, guarda. E Dublino è fantastica, e l'atmosfera, adesso non possiamo parlare oggi di tematiche più serie, come io sono da Belfast, per capire un po' anche la storia.
Mi hai detto fuori trasmissione che ti stavano per sparare, ma ce lo racconti un'altra
volta. Sì, perché insomma ho confuso l'IRA con l'UFF. L'UFF è l'organizzazione paramilitare dell'Irlanda del Nord, quindi è quella che combatteva contro l'IRA, e io sono andato là, ho fermato due persone davanti a una casa nel quartiere scozzese, proprio quello presbiteriano più incazzato di tutti, e gli ho detto: scusate, ma l'UFF è come l'IRA? No, scusate.
T'hanno capito in quel caso, insomma, hai visto? T'hanno capito.
Però ecco, lì per esempio ho scoperto che in realtà in Nord Irlanda la comunità diciamo unionista, quella che rifiuta assolutamente di unirsi al sud, non è anglicana, gli anglicani sono pochissimi nel Nord Irlanda, ma sono i presbiteriani che sono scozzesi, quindi in realtà sono trapiantati dalla Scozia, per questo c'è questa grossa differenza etnica,
cosa,
è molto confusa. Chiudiamo anche proprio parlando dell'orgoglio irlandese. Io ho scoperto tanti personaggi, loro sono molto bravi perché oltre ad avere una ricchezza enorme in termini culturali, ma anche quella che diciamo non è propriamente irlandese, è propriamente britannica, ma se c'è un personaggio che è nato in Irlanda, magari è nato a sei mesi e si è trasferito in Inghilterra, loro lo rivendicano come irlandese. Quindi per esempio, non so se tu lo sapevi, ma oltre a appunto simboli dell'Irlanda più noti come James Joyce per esempio. Ma Bram Stoker, l'autore di Dracula, è irlandese.
Tutti pensano che fosse inglese e invece era irlandese.
Samuel Beckett. Oscar Wilde
era irlandese,
a Dublino, dove
io pensavo londinese doc,
è una delle bandiere di Dublino. Oscar Wilde, Mary Shelley,
quella di Frankenstein
aveva origini irlandesi, George Bernard Shaw,
noto autore di terra,
anche lui irlandese. E per quanto riguarda la musica, oggi abbiamo ascoltato soltanto, a parte Geldof, cantanti meno noti, tutti musicisti appunto che poi nel nostro sito, ecco, voglio dire questa cosa, nel nostro sito radioadesso.it vi metteremo anche i link dei siti di questi gruppi, perché magari i nostri ascoltatori dicono: ma quella musica bellissima la vogliamo ascoltare, certo.
come faccio ad avere il disco?
Vi mettiamo il link del sito, in modo che poi potrete andare nel loro sito e ordinarlo tramite internet.
Bene.
A meno che non andate
addirittura di persona
direttamente a Dublino e nei locali ve li sentite.
Abbiamo pochissimo, Arlando. Chiudiamo con questo
segno
disco
musica,
che ho in mano.
Però prima fammi citare almeno i principali proprio artisti musicali che noi non ascoltiamo perché sono più famosi, ma nativi dell'Irlanda.
U2
che sono un po' la band.
U2 lo so anche io.
Geldof l'abbiamo detta, i Cranberries. I Corrs, che sono un fantastico, che fanno musica pop ma anche folk proprio irlandese. Un gruppo tra l'altro quasi tutto di donne, tre membri su quattro sono ragazze.
Te lo ricordi?
E una famiglia, la famiglia Corr. Sinéad O'Connor. I Clan.
Sinéad O'Connor è quella che poi si è fatta suora, no?
Si è fatta prete, veramente.
Prete addirittura.
Sì, è una cosa
strana. Va bene, ne parleremo.
Strana. Comunque, sì, è lei, Sinéad O'Connor. I Clannad, che facevano musica New Age, hanno fatto anche un brano con Bono. E che tra l'altro, i Clannad sono i membri della famiglia di Enya.
Ah.
Enya a sua volta poi è un'altra cantante irlandese molto famosa,
quindi è molto ricca.
New Age, i Boyzone, il leader Ronan Keating, i Chieftains.
Ma questi non li conosco.
I Chieftains sono proprio quelli, i re della musica folk irlandese. E poi bisogna citare almeno anche i Pogs, ovviamente.
Che non facciamo in tempo ad ascoltare, ma che Arnaldo magari metterà sul...
Ma li metteremo poi, ve li faremo ascoltare in futuro, ma i Pogs sono già più famosi. Insomma, sono uno dei miti celebrati da Jack Frusciante.
Io credo che i dischi dei Pogs si trovino anche da noi.
No, io i dischi... Questo qui che ho portato oggi l'ho comprato in Irlanda, ma il primo che ho comprato l'ho trovato...
Si trova tranquillamente.
I Pogs si trovano, assolutamente.
Allora, chiudiamo con questo gruppo tipicamente irlandese, Gogarty's Music.
Gogarty è proprio il pub.
Gogarty, ecco, vedi, ho sbagliato. Gogarty,
no, forse dice Gogarty.
Non lo so.
Comunque il pub, uno dei pub più belli e più importanti di Dublino, dove c'è musica dal vivo
live
dalle 2:30 di pomeriggio alle 2:30 di notte.
Ah, 12 ore. Per la felicità di quelli che abitano lì.
Ma tanto lì è il tempo al bar, sono tutti pub e si suona anche per strada. Anzi, tra l'altro, ecco, posso dire una cosa velocissima? Un aneddoto che devo raccontare è buffissimo. Allora, si suona anche per strada, ovviamente, musicisti di strada. Trovi italiani ovunque. perché noi come turisti siamo dappertutto. E di solito mentre a scuola tendi a aggregarti, a fare delle piccole comunità italiane, ovviamente per strada non c'hai manco voglia di fare amicizia perché sono troppi.
Certo.
Allora a un certo punto mi sono spacciato per un polacco con un gruppo italiano. C'erano appunto questi due musicisti di strada che suonavano e c'erano questo gruppo di italiani che commentava come facciamo noi italiani abitualmente. No?
A voce alta, chiassosamente.
Io ridevo e questi facevano zitti che ci capiscono, che qui c'è qualcuno che conosce l'italiano. Vedi quello deve essere italiano. Che
quello
deve essere
anche di Terni, secondo me.
Quello deve essere italiano.
È umbro, sicuramente.
E io gli faccio... No, no, I don't understand nothing.
Nothing,
ma proprio così, eh? Ah, no? No, no, I'm not Italian, I'm from Poland. Ah, really? Davvero? Senti, e come si dice hello nella tua lingua? Ah, da noi si dice ciao. Ciao, bella Italia, mi piace tanto.
Che pezzente.
Non solo, quindi non solo ci hanno creduto che ero polacco e io parlavo questo inglese.
Solidarność, no?
Ma c'era l'amico Jonathan che a un certo punto ha preso, essendo come dicevo uno molto intraprendente, ha chiesto ai musicisti di poter suonare con loro. Quindi ha preso la chitarra e ha cominciato a suonare con questi due.
O sole mio, no?
E suonava canzoni, no, suonava anche canzoni spagnole, però insomma un po'. E loro gli hanno cominciato a dire: ah, ma questo che suona deve essere italiano, eh? Questo deve essere italiano. Quando lui ha finito di suonare, questi applaudivano: ah, thank you. E loro: ma perché parliamo in inglese? Siamo tutti italiani. E lui gli fa: sì, io sono italiano di Milano. E loro: anche noi siamo di Milano.
Una farza, praticamente.
Una farza.
Va bene, chiudiamo con questi Gogarty o Gogarty Music. Arnaldo tornerà in Irlanda, non lo so quando, e ci racconterà altre cose.
Invece noi siamo ovviamente tutti il martedì alle 11 e venerdì alle 19 con
le repliche meglio di The Best Of.it,
ovviamente potete anche trovare questa stessa puntata
e commentarla.